Questo che stiamo sentendo, se non sbaglio, è la colonna sonora, il soundtrack di
Marlowe, Marlowe l'investigatore.
Sì, uno dei due film interpretati da Robert Mitchum nella parte di Marlowe, quello dove c'è anche Charlotte Rampling nel suo periodo migliore.
Assolutamente.
Il romanzo Farewell by Lovely, in italiano Addio mia amata,
sì.
È quello in cui... Il romanzo l'abbiamo anche visto, forse eri anche, anzi no, sicuramente eri tu.
Sì, forse eri perché ci può dei noir.
Sì, americani, l'Hardboiled, in cui Marlowe viene assunto, e quindi restiamo in tema, non stiamo divagando.
No, in realtà poi il legame c'è con l'autore di questa colonna sonora, che è David Shire, che è lo stesso che ha scritto le colonne sonore di Vigilato Speciale, nonché di un numero veramente enorme di film.
Sì.
Da anche il colpo della metropolitana... anche se la febbre del sabato sera mi sembra di aver visto di tutto.
Nel romanzo e anche nel film Addio mia amata, Philip Marlowe viene assunto da un detenuto che è uscito dopo 10 anni di carcere, che lo incarica di cercare la donna della sua vita, Velma Valento, la rossa mozzafiato, e lui da uomo a uomo cerca di convincerlo che questa qua che... Come sono
figlio mio,
10 anni che non la vedi e 9 che non ti scrive, e lui risponde non avrà potuto. E torniamo a Alex Hammond, il protagonista del Little Boy Blue, ragazzo fuggito di Eddie Bunker, fuggito dalla casa d'accoglienza, accusato di abbandonato dal padre contro la volontà a malincuore dal padre, fugge, deve guadagnarsi da vivere, si procura una pistola, partecipa a un furto, durante il furto lui viene sorpreso dalla guardia giurata, spara, la ferisce, senza ucciderla, però la ferisce, ma questo solo fatto fa sì che è pericoloso, è uno che ha sparato alla guardia, si scatena una caccia all'uomo, 200 uomini vengono impiegati nella caccia a questo ragazzo che ormai, avendo sparato, è pericoloso, e vediamo cosa questo brano.
Era la prima volta che Alex si ritrovava con le manette ai polsi, la prima volta che si sentiva sul suo corpo i calci e i pugni dei poliziotti. Lo schiacciarono al suolo, la faccia per terra, gli torsero le braccia dietro sulla schiena prima di serrare le manette. Chiunque impugnasse una pistola suscitava paura e collera nella polizia. Anche un ragazzino di 11 anni era capace di premere un grilletto. Alex ne era la prova. Lo trascinarono e lo spintonarono verso la vettura. Non versò neanche una lacrima, né di dolore né di rabbia. Si rifiutò di parlare. Lo gettarono a faccia in giù sul pavimento posteriore del veicolo e uno dei poliziotti prese posto sopra di lui, piantando una scarpa dalla suola spessa sulla nuca del ragazzo. Quando il corteo delle 3 automobili si allineò nell'area di parcheggio sul retro del posto di polizia, dove i segnali precisavano riservato ai veicoli di servizio dello sceriffo, lo tirarono fuori dalla vettura prendendolo per la collottola. Gli diedero del teppista, lo spinsero per far entrare dalla porta sul retro. Non aveva paura, ma si rese conto che laggiù, in mezzo ai cespugli, erano stati loro ad avere paura.
Colloquio con la psicologa.
Colloquio con la psicologa. Sì. Ai.
Devo dire però, anche qui, e questa è una tecnica di scrittura per cui non stento a credere che Eddie Bunker qualche prova di qualche istruzione, qualche rudimento di forma deve averla sicuramente avuta. Naturalmente le cose che scrive sono assolutamente vere, sono sue, sono cose vissute, però la forma ci vuole lo stesso, ci vuole l'una e l'altra. Se una solo la forma, si capisce subito che scrive di cose che non conosce, però la forma ci vuole comunque, perché in questo caso la psicologa comincia a presentarsi in modo molto freddo e molto formale. Gli fa delle domande tipo chi è il presidente degli Stati Uniti, gli chiede che giorno è oggi, chi è il presidente.
Di cultura generale.
Cultura generale, sto a vedere se lui è presente nello spazio del tempo.
Sì, sono stesse domande che ti fanno se sei stato confusionale, sì. Per vedere se sei vigile o no. Sì.
Dunque, dei proverbi tipo pietra mossa non fa muschio. Secondo te cosa significa?
Pietra mossa non fa muschio.
Cosa significa?
Perché ti devi muovere se no marcisci.
Cosa significa secondo te? E lui risponde diligentemente. Poi però, e quindi non fa una grande bella figura questa psicologa. Poi avviene però il rovesciamento di situazione. È per questo che dico che Bunker qualche rudimento di forma deve averla avuta.
Alex si guardò dentro per capire ciò che provava, cosa rara per un bambino di 11 anni, e fece un'alzata di spalle. Mi dispiace avergli fatto del male, ma ero spaventato. Credo di essere scivolato, non avevo intenzione di sparargli, ma mi sembra anche irreale. Non lo conoscevo, non l'avevo neanche mai visto in faccia. Ti capita di rimpiangere veramente di aver fatto qualcosa, anche se qualcosa rispetto alla quale sei riuscito a farla franca? Qualche volta in uno dei collegi in cui sono stato la signora aveva un pappagallino e io mi divertivo sempre a mettergli la testa sotto l'acqua perché mi piaceva tanto il modo in cui agitava le piume per asciugarsi. Un giorno è affogato. Loro non sapevano che ero stato io, ma io ho pianto per un sacco di tempo. Ho pregato perché l'uccello resuscitasse, ma non è stato possibile. E un'altra volta ho colpito un ragazzo che aveva una malattia, quella in cui non si smette di sanguinare se ci si taglia, emo qualcosa. E lui ha cominciato a sanguinare all'interno, sotto la pelle, e hanno dovuto portarlo all'ospedale. Lui non mi ha denunciato, ma io mi sono sentito talmente male che sono andato dal direttore. Volevo che mi punisse. Roba da matti, no? No, Alex, è più umano di quanto immagini. Rimpiango di aver sparato quell'uomo per via del mio papà. Come sarebbe a dire? Era venuto a cercarmi e si è fatto ammazzare. Gli vennero le lacrime agli occhi. Il dolore non l'aveva mai abbandonato, ma in qualche modo era riuscito a contenerlo sotto il livello della coscienza. Non aveva avuto il tempo di riflettere e la sua mente si era risolutamente distolta da uno spettacolo così doloroso. Tirò su col naso cercando di soffocare i singhiozzi. Non lo sapevo, povero piccolo. La distanza professionale si era annullata. La donna si domandò com'era possibile che il rapporto di polizia avesse omesso un dettaglio del genere. Se non ti senti di parlarne possiamo farlo un'altra volta. Quelle parole calorose infransero quel che restava del suo autocontrollo e il suo corpo di undicenne si mise di colpo a tremare sotto la violenza dei singhiozzi. Era la prima vera occasione di purificare il suo dolore. Alle lacrime versate al posto di polizia al buio della cella di isolamento si era mescolata la rabbia, ma adesso il suo pianto era l'espressione di un dolore puro. Il dottor Noble si chinò in avanti come se desiderasse a sua volta girare intorno alla scrivania, prendere il bambino tra le braccia e stringerlo a sé. Ma gli anni passati a mantenere la distanza lo trattennero. Anche lei provava una sofferenza analoga, in silenzio, per simpatia, verso questo bambino la cui ferocia si consumava nelle lacrime. Non era più soltanto un ragazzino qualunque che si era messo dei guai. Quando i singhiozzi diminuirono, gli tese un Kleenex perché si soffiasse il naso. Dopo di lui aveva un altro appuntamento. Mandò alla porta e lo annullò. Non ero al corrente di tuo padre, altrimenti non ti avrei fatto quelle domande ridicole. E beh, quasi un pezzo di sociologia.
È un pezzo di sociologia, sì. Il notare in poche righe come la distanza professionale si annulla. Il romanzo è Little Boy Blue del 1980, seguito poi nel 1996 da Cane Mangia Cane, Educazione di una canaglia del 2000, Stark del 2006, che fu pubblicato postumo, e Mie la Vendetta del 2009, anche quello pubblicato postumo. Perché ricordiamolo che purtroppo Eddie Bunker morì nel 2005 per le complicazioni del diabete, aveva 71 anni.
Sì. Il diabete se ne porta via tanti con l'età, maledizione.
Sì, sì, sì. Però ha fatto in tempo a scrivere 6 romanzi e 80 racconti. Manicomio criminale.
Eccoci qua.
Questo romanzo, Little Boy Blue, come potete vedere, il protagonista è questo ragazzo che si chiama Alex, abbandonato, e poi tutta una via crucis attraverso tutta una serie di... è un viaggio dentro le istituzioni totali.
L'istituzionalizzazione.
L'istituzionalizzazione, sì, attraverso tutte le tipologie, dalla più blanda che la casa d'accoglienza.
Sì, da giovane, da bambino.
È pur sempre un'istituzione di reclusione, per quanto sia la più blanda, e poi via via andando sempre in peggio. Questa tappa è il manicomio criminale.
Alex non aveva mai parlato con il dottore, non ne conosceva neppure il nome, né se ne curava. Era più contento qui, all'ospedale di Stato, che in tutte le case di accoglienza o collegi o altri istituti di cui era stato ospite. La paura che aveva avuto all'inizio di ritrovarsi tra i malati di mente svanì presto. Questo posto era una gioia per lui, perché vi conduceva una vita praticamente svincolata da ogni costrizione. Era troppo piccolo per lavorare e non doveva frequentare la scuola. Lasciato se stesso entro i vasti confini della proprietà, era libero di gironzolare a piacimento fino al tramonto e trascorreva le ore nel reparto dell'ospedale, seguendo le partite di poker o occupando il tempo in un modo o nell'altro. Non provava alcun desiderio incontenibile di evadere dal suo ambiente circostante immergendosi dai libri. Ciò che succedeva intorno a lui era molto più stimolante, specie nell'enorme cortile delimitato dagli edifici. L'istituto ospedaliero era al tempo stesso circo e serraglio, con la sua folla di malati di mente liberati alla luce del sole su un ettaro di terreno chiuso dai muri. Alice, oltre lo specchio, non aveva trovato conversazioni più astruse di quelle che Alex aveva sentito qui.
Vediamo un altro brano di questo manicomio, che qui chiama pudicamente ospedale di Stato. Un pomeriggio, Alex aspettava in cortile che un sorvegliante venisse ad aprire il cancello di modo che potesse far rientro nel suo reparto in ospedale, quando vide un nero gigantesco dei capelli grigi in piedi, schiacciato contro il muro vicino. L'uomo continuava a guardarsi intorno, quasi in preda al panico, quando intercettò con la rapidità di un radar lo sguardo di Alex fisso su di lui. L'uomo cominciò a strizzare le palpebre, tirandosi ripetutamente verso il ragazzo, e il suo corpo immenso si mise a tremare. A sua volta Alex non poté fare a meno di concentrare la propria attenzione sull'uomo e reagì con qualche ansia alla paura imprevedibile di cui era portatore. Alex guardò l'uomo che incominciò a gemere. «Abbe cattivo, padrone, piano padrone, no padrone, no!» E mentre parlava le sue mani enormi si misero a lacerare i vestiti che aveva indosso. Strappava la tela nuova come se fosse carta e le sue proteste di colpevolezza e paura si fecero sempre più incalzanti e accelerate e accalorate, finché una bava presa colagli dalla bocca. Alex, sebbene spaventato, si chiedeva che cosa aveva potuto infondere un terrore del genere in un uomo così grosso e vigoroso. Il ragazzo fece un passo avanti con l'intenzione di tranquillizzarlo, ma le urla strazianti e il rumore del tessuto strappato lo bloccarono di colpo. Ormai il corpo del gigante d'ebano restava coperto soltanto da brandelle di tela. Accortosi che Alex avrebbe potuto avvicinarsi, il gigante si lasciò cadere e si mise a strisciare per terra in preda al terrore. La sua schiena di balena era segnata da righe dure, le cicatrici lucenti della pelle nera. Alex girò gli occhi, ignorando il pazzo che si dibatteva al suolo, perché non gli veniva in mente nient'altro di più opportuno. Era più facile per lui costringersi a dimenticare quell'uomo, e fu contento di vedere arrivare il guardiano con la chiave. Il carcere è uno di quei posti dove incontri della gente, la tipologia di gente che non incontreresti in libertà, perché in libertà ovviamente tu frequenti soltanto quelli che sono i tuoi simili.
Gente normale.
No, beh, normale, come te, gente simile come modo di pensare, modo di vestire, gusti musicali, modo di parlare, abitudini, scala di valori, mentre invece in carcere chi c'è, c'è, e quindi tu sei costretto a frequentare gente che non avresti mai frequentato, e quindi, secondo me, una delle poche cose positive,
interessanti,
che ti costringe a uscire dal tuo ambiente. Qua mi sembra di capire che il negro è stato più volte picchiato e forzato nella vita.
Sì. Fino a probabilmente vista l'età in cui sono descritti i romanzi, non c'è da escludere che arrivassero in quegli stati dove, ricordiamo, c'era ancora
la segregazione. La legge del corvo, la legge di Jim Crow.
Negli anni 60.
Chissà che va nel bar sbagliato, ti siede al posto sbagliato sul pullman o sul...
Alzi gli occhi sulla donna bianca.
Sì, certamente. Una scuola di vita per Alex. Torniamo al capitolo cazzeggio di carcere. Eccoli. E anche paranoia del detenuto.
Ah, certo. Sì, sì, sì.
E dunque, cioè, quel detenuto intanto ti espone con dovizia di dettagli e molto accalorandosi e infervorandosi la sua miserabile situazione e come sia ingiustamente stato accusato, imprigionato e condannato. Tu non hai potere zero nei suoi confronti, ma il fatto che lo ascolti e poi alla fine gli dice hai ragione, è stata una vera ingiustizia, non poteva, è una vergogna che ti abbiano dato, questo è contento.
Certo.
Pur avendo nessun potere, assolutamente nessun potere,
è uno sfogo,
però è contento che tu gli possa dire ah, hai ragione, è stata una vera vergogna.
Sai che cosa mi ricordano tanto questo il tenore di queste conversazioni? Mi ricordano tanto quelle che si fanno relativamente al calcio.
C'è quello che ti racconta che per esempio c'è stato si trova in carcere perché ha avuto c'è stata una rissa in una discoteca in cui lui si trovava. Chiedeva un aiuto per scrivere la domanda di libertà provvisoria. Non mi sembra molto difficile, non è una rissa, se facciamo la domanda di libertà provvisoria.
Cosa succede?
E comincia a scrivere. Beh, sì, però è venuta anche fuori una pistola.
Guarda un po'.
E vabbè, c'è anche la porto d'armi. Cioè, aggiungiamo anche il porto d'armi. Sì, però la pistola ha sparato.
Ha sparato, guarda.
E vabbè, sarà rimasto uno ferito.
No, morto.
Ma tutta questa discussione si svolge nell'arco di 10-20 mezz'ora. Dopo mezz'ora che discuti, ma però questo è morto.
C'è qualche particolare.
Allora, pallotto lì fuori. Lasciamo stare.
Lasciamo perdere la rissa.
C'è quello che ti racconta che lui ha prestato, ha venduto un'automobile alla sua amica che fa la vita e quindi andava sul posto dove lei lavorava, sul marciapiede alla sera per chiedere dagli soldi dell'automobile di seconda mano, di terza mano che gli aveva venduto. Va da lei, da questa amica che fa la vita, lei gli dice in questo momento sono riuscito a raccogliere soltanto 50.000 lire. Vabbè, dammi queste e torno più tardi. Allora lui va a farsi un giro, torna più tardi e la sua amica gli dice sono riuscito a raccogliere altri 100.000 lire. Vabbè, dammi queste 100.000 lire. E così più volte. Sfortuna vuole che nelle vicinanze c'era i poliziotti della
Buon Costume.
Lo vedono andare avanti e indietro a prendere i soldi. Cosa vanno a pensare?
Ma pensa un po', ma non sarà mica il pappone.
Cosa vanno a
pensare? Ma guarda che cosa gli viene mai in mente. Ora me la
e così mi trovo qua, dice. Vittima. Hai ragione, ma che vita.
Sono coincidenti.
What do you wouldn't do for love? 1978 viene eletto presidente Pertini. Pertini è stato in carcere, è uno dei nostri, quindi è sicuro, amnistia, è una cosa certa, lui sa cos'è il carcere quindi. E quindi farà immediatamente un'amnistia, è uno dei nostri. Abbiamo ancora ultimo brano di Little Boy Blue, che è il passaggio, il percorso attraverso le diverse tipologie dell'istituzione totale americana del protagonista, un ragazzo questa volta Alex, in cui non è difficile, anzi è facilissimo riconoscere l'adolescenza, l'infanzia e l'adolescenza dello scrittore Eddie Booker.
Il crescendo delle sirene si spense in un gemito. Lampi di luce rosse e blu palpitavano contro i muri degli edifici. Le finestre si erano illuminate, la gente usciva in strada. «Dov'è?» gridò una voce. «È qui, da qualche parte!» rispose qualcuno. «Mi arrendo!» urlò Alex con la sensazione che gli strappassero dal corpo le parole e le lacrime che lo accompagnavano. «Fermo dove sei!» Così rimase steso sull'asfalto, il corpo in parte nascosto da un'automobile. Il lamento di altre sirene lacerò l'aria. Con l'arrivo di altre automobili, Alex vedeva le sagome scure dei curiosi e sarebbe tornato in prigione. Per un tempo più lungo, stavolta. Signore, sussurrò, nauseato dall'idea di ritrovarsi in gabbia. Un riflettore illuminò l'automobile sotto la quale si era nascosto. Getta la pistola, ordinò una voce, poi esci, strisciando sulla pancia. Il riflettore puntò il fascio di luce sotto l'automobile. Alex ne fu accecato, gli girava la testa. Riuscì a lanciare la pistola lontano dall'automobile, sulla strada. Udì ancora la voce che gli dava degli ordini, ma ormai la sua testa era stata attirata in un vortice e non riuscì a decifrare le parole. Si sentì risucchiare dalle tenebre. Quando riprese conoscenza, ancora stordito, si ritrovò circondato da scarpe e pantaloni blu. Blu scuro, per lo più, quello delle uniformi dei poliziotti. Ma scarpe e pantaloni di quelli che lo sollevarono da terra erano bianchi. Era certo che sarebbe vissuto. Prima di perdere nuovamente i sensi, un pensiero gli attraversò la mente. Finché c'è vita c'è speranza. Non mollerò. La storia non finisce qui.
Avremmo finito. Nei pochi minuti che ci rimangono vi ripropongo un brevissimo dialogo preso da Come una bestia feroce. All'inizio, nella parte in cui Max Dembo è ancora in carcere. È un dialogo. Allora, figlio di puttana, gridò uno. Cazzo vuoi, stronzo? Sul cronico di oggi c'è una foto di tua madre. Non sapevo che leggevi la pagina delle cronache mondane. È nello sport, ha un paio di guantoni da box e una maschera protettiva. Sfida Liston per il titolo, ha scritto anche una poesia. La vuoi sentire? Pensa alla tua di madre. Frocio, spara la poesia, amico. Vado un po' avanti. Senti un po', figlio di puttana, dall'alito di cazzo. Dacci un taglio con mia madre oppure ti riscrivo il pedigree. Sono il tuo paparino, frocio, col cazzo, tu vieni da poche gocce di sifili lasciate dalla nerchia di un bulldog nel buco del culo di quel travestito di tuo padre, sei una cagata scaricata per terra. La voce rabbiosa di un uomo di colore si intromise, ehi bianco di merda, meglio che la pianti di parlare di negracci. Era una reazione che mi ero aspettato e sebbene non fossi coinvolto nella disputa e fossi in procinto di uscirmene, la storia lo stomaco mi si contrasse. Vaffanculo, negro, sbraitò qualcun altro. Dove stai che ne parliamo domani mattina? Sicuro, figlio di puttana di un contadino, intervenne un altro nero. In che cella sei? Sul corridoio scese il silenzio. Si era ucciso per molto meno di questo.
Beh, allora i consigli di lettura sull'autore è semplice, perché non so, in Italia hanno stampato solo sei romanzi.
Sì. Beh, se li trovate, Educazione di una canaglia, oltre a questi due, io direi, dunque, vediamo un
po'. Ma io trovo di tutti belli, ma forse Stark era un po' più minore di tono, ma insomma, secondo me non è che si tratti di chissà quale poesia, però scritto bene, io veramente sono piaciuti tutti, io li ho tutti bene, personalmente.
Sì. In carcere confermo. Per favore, grazie, sono sconosciuti.
Sconosciuti, certo.
Il detenuto appena arrivato, giovane inesperto, quando arriva il detenuto che spinge il pentolone della minestra e lo porge, quello che è appena arrivato gli dice grazie e quello sobbalza perché crede che lo stai prendendo in giro.
Per il culo, certo.
E dire che bunker deriva da bunker francese, doveva aver avuto qualche ascendente francese.
Ah, è francese, pensavo fosse Crook.
Ascendente, ovviamente, ormai è bunker. Però bunker deriva da bunker, che vuol dire buon cuore, per l'ironia della sorte.
Consigli di lettura a chi piace o chi è piaciuto, chi già la conosce. Perché a me me ne vengono in mente diversi autori.
Dilli.
Da James Lee Burke, che è uno scrittore di New Orleans, che questo dalla vita abbastanza movimentata, ha fatto l'operaio trivellatore, ha lavorato in un penitenziario, ex alcolista, si vede dai suoi romanzi. Penso che abbia scritto tanti romanzi per Mondadori, per i Gialli, adesso scrive per un'altra casa editrice. Belli, scuri, cupi, ex alcolista, viene fuori in tutte le maniere. Tutto ambientato nella New Orleans più o meno moderna, con tutti i casi sociali e politici dell'epoca. Bello, molto scuro. E poi Jake Arnott, che è un inglese, che è più o meno la mia età, bisessuale, che ha scritto tre bei romanzi di gialli, di crimine, su uno in particolare sull'ascesa, l'irresistibile ascesa di Harry Starks, ambientato nella Londra degli anni 60, un capo gangster omosessuale. Il romanzo è scritto, uno dei tre che ha scritto, ambientato appunto a Londra, visto da tre punti di vista diversi, il gangster, il suo giovane amante e un suo collaboratore e compare. Molto belli, ve li consiglio. Poi insomma ce ne sono altri, Vax, ancora più scuro, eccetera eccetera. Però insomma, non so, magari quelli che ci leggono gialli normalmente, la letteratura carceraria è vastissima.
Queste sicuramente non sono gialle, come avrete notato, non sono gialle. Storie di vita. La definizione che impropriamente si avvicina di più, secondo me, è storie di vita.
Sì, poi la letteratura carceraria è vastissima, veramente c'è di tutto, da cose che non sono romanzi, appunto da ex carcerati che hanno scritto delle loro esperienze. In Italia ne abbiamo a bizzeffe, da Fantazzini al Berrenè, insomma leggeteli, ce ne sono di cose educative, diciamo, va? In heaven, everything is fine. bene, noi avremmo concluso. Cosa?
Concludo con l'ultima massima di vita, ecco, che si sente nei carceri.
Questo, ma mi sa che dovresti pensarci a farci un libretto,
con cui concludo, perché mi sono tornate in mente tutte leggendo
il manuale del piccolo conversatore Galeotto.
Leggendo tutte queste in questi giorni, dando un'occhiata a questi romanzi, mi sono tornate in mente queste perle di saggezza.
Qualche ricordo, eh?
Queste perle di saggezza che diventano anche consigli di vita. E quest'ultimo che è che questo è, vabbè, tralasciamo che il vecchio detenuto, dato oggi in carcere si può fare, c'è la caffettiera, ci sono, si gioca a carte, e il vecchio detenuto è dove i giovani si lamentano una volta. Questo non è più carcere, una volta non c'era questo, quello sì che era carcere, però non era questo. Però rimane sempre valido che la dignità bisogna lasciarla nell'ufficio matricola quando si entra, e la si riprende quando si esce.
Sono due giorni che ci si ricorda del carcere, quando si entra e quando si esce. Abbiamo già in programma qualcosa per le prossime settimane?
Ma direi di tornare in Italia, non, di preciso no, ma penserei di tornare in Italia dopo un po' di tempo che abbiamo...
Possiamo già dare qualche indicazione ai lettori agli ascoltatori?
Ascoltatori, qualche... però recente, l'ultimo che è italiano che abbiamo considerato è Salgari, e che sicuramente ritroveremo, non abbiamo abbandonato, ma vediamo qualche italiano però più vicino nel tempo.
Se qualcuno suggerimenti a una mail, cosa facciamo? Diciamo di scrivere in radio la tua?
Certo, tutte e due, dove gli viene meglio. La mia email è rick.borgogno@gmail.com.
E se lo scrivete alla radio, trovate sui siti, qualsiasi cosa.
Lavoro entro la settimana, niente casa di riabilitazione. Siamo d'accordo?
Certo, io la ringrazio molto.
Bene, allora appena hai una casa telefona alla signorina De Vecchio. Io vengo a trovarti uno di questi giorni.
Va bene.
Ecco qui i $100 che ti spettano. Devi firmare la ricevuta. Sì. Ti ricordi quello che devi fare per restare libero?
Sì.
Devi assistere a tutte le riunioni e seguire tutti i consigli del tuo giudice di sorveglianza. Hai capito che cosa vuol dire?
Sì, credo di sì. In poche parole devo fare tutto quello che vuole lei, se no mi risbatte in galera.
Hai capito benissimo.
Lei è un duro, eh?
No, non lo sono, Max. Beh, devo andare adesso. In bocca al lupo.
Ok, farò del mio meglio.
Ne sono sicuro.
Sigla di chiusura mentre arriva un sms di complimenti. Bene ragazzi, belle storie, grazie. Ringraziamo.
Grazie anche da parte mia.
Bombay Royale, la sigla della perla di Labuan. Che dire, non ci resta che salutare e abbandonarvi ad altri.
Quindi restate in ascolto sempre sui 105 e 250. Ci risentiamo mercoledì prossimo alla stessa ora.
Ciao a tutti, restate lì.